Buonasera, non sono io quello che ritiene il corso, quello che tiene il corso è lui, io sono il direttore di questa scuola, sono la persona che ha cominciato questa avventura nel lontano 1994. Vi presento brevemente Andrea Fazioli. Innanzitutto questa è, lo dico per chi fosse nuovo, così lo dico anche per te Andrea, qui abita un genius loci particolare, sapete queste divinità romane, no? Voi potete vedere che questa sala è bellissima fino a là, fino a tre quarti, perché poi evidentemente lì finiva un tempo, poi hanno sfondato ed è stata allungata in tempi molto, molto posteriori. All'inizio della nostra avventura, proprio a metà degli anni 90, invitai qui il grande filologo compianto, Dante Isella, che credo fosse il più grande conoscitore di Milano, credo che conoscesse ogni pietra di questa città. E Dante Isella, quando entrò in questa sala, che voi sapete trovarsi nel complesso della chiesa di Sant'Alessandro, soffermandosi esattamente su quella soglia, gli avevano detto, perché questa sala si chiama Sala del Verri, ma nessuno sapeva bene perché si chiamasse così. Quando Dante Isella è entrato, ha detto: questo è sicuramente il luogo in cui si riunivano gli illuministi lombardi. E quindi è un luogo storico questo. Non esageriamo, però è un luogo storico, è un luogo importante, è un luogo in cui sono state pensate tante cose. E questo luogo, adesso non so per quale congiunzione astrale, però ci ha portato abbastanza fortuna. Sono passati da questa sala diventando amici. Molti che poi sono diventati scrittori, che poi hanno pubblicato libri. Penso a una che è stata con noi per ben due anni, ha condiviso tutta la strada, come era Camilla Baresani, adesso anche critico gastronomico del Sole 24 Ore. Personaggi come quello scrittore finissimo che pubblica da Marietti, che è Vincenzo Gambardella, Giorgio Scianna, che ha pubblicato con Einaudi. Insomma, un po' di persone che hanno incrociato insomma, la nostra amicizia e la nostra storia. Anche Andrea, io l'ho ripescato da una vecchia conoscenza, perché avevo frequentato questo luogo per un anno, era un periodo in cui io facevo l'insegnante e gli scritti che mi mandava Andrea non avevano nessun bisogno di essere corretti, e mi sembrava abbastanza comico che Andrea facesse una scuola di scrittura quando sapeva già scrivere benissimo. E mi sono ricordato, poi Andrea ha pubblicato, a quel tempo non aveva ancora pubblicato niente, era giovanissimo, giovanissimo anche adesso, poi ha pubblicato un libro, mia moglie è una grande lettrice di gialli, qui mia moglie mi ha detto è bellissimo, quindi l'ho letto anch'io che non leggo gialli. Dopodiché ha modificato un po' la sua scrittura, perché poi non sei più stato un giallista puro, però in compenso sei stato scoperto da un grande editore, Guanda, e giustamente, per cui insomma, io quando ho visto il nome di Andrea Fazioli in libreria, ammetto che è andato così, mi ho avuto un colpo al cuore, perché è sempre come ritrovare un amico, no? E vedete che la letteratura è anche un po' sempre questa cosa qui, cioè è sempre ritrovare degli amici, no? Anche gli scrittori, se non sono amici, gli scrittori che leggiamo, se non cioè, citare un rapporto che può essere al massimo di ammirazione, di cui non ci importa niente. Invece è una strada che si fa insieme, la letteratura è anche un cammino contro la solitudine. E quindi sono molto felice che alla mia idea di invitare Andrea Fazioli a tenere questo corso lui abbia accettato, viene da Lugano, no? Lui lavora
da Bellinzona.
Non credo che sia la stessa cosa. Una volta volevo farmi sposare una di Bellinzona, che era una bellissima ragazza, solo che quando l'ho vista la prima volta ha detto una frase in ticinese così ticinese che l'amore non ha potuto nascere, perché si è messa a dire chi ha portato il rit, e questo mi ha vi lascio Andrea, adesso ti ascoltiamo.
Posso parlare in ticinese?
No.
Bene, allora io vorrei approfittare di questo inizio per introdurre un po' l'idea che ho io su cosa può essere una scuola di scrittura e poi anche per presentarmi un po'. E poi direi che dalla prossima volta si può entrare nel vivo e fare veramente degli esercizi pratici e concreti di scrittura, anche perché io di per sé sono un uomo di poche parole e quindi non ho molte teorie da portare o molti discorsi, ma soprattutto mi piacerebbe guardare i testi, cioè occuparsi poi dei testi. Ora io vorrei organizzarci in maniera che poi voi possiate scrivere dei testi, inviarmeli per mail e di volta in volta possiamo addentrarci nello specifico dei testi. E per le mie esperienze che ho di scuola di scrittura può essere utile anche poi scrivere dei testi durante la lezione stessa. Prima di tutto perché questo può portare un materiale che può essere usato in maniera particolare, in quanto è una cosa scritta di getto e subito dopo aver avuto la suggestione, senza avere tempo di pensarci. Quindi in qualche modo qui ho notato che in questo modo escono delle cose che altrimenti se si lascia decantare la suggestione poi non escono. E poi si può anche organizzare per esempio uno scambio anche fra di noi, fra di voi, perché poi appunto l'idea della scuola di scrittura è valida per tutti, per me prima di tutto, non è che uno non ha più bisogno, non ha ancora bisogno, non ha bisogno di una scuola di scrittura, ma se la scuola di scrittura è un confronto, uno ha sempre bisogno del confronto. Io poi, come si diceva, scrivendo thriller, chiamiamoli thriller, ho comunque un approccio alla scrittura molto artigianale, nel bene e nel male, a seconda poi di chi legge o di come uno si interessi a questo genere. Un approccio artigianale nel senso che io vorrei, è vero, non limitarmi all'aridità della tecnica, di come si costruisce una storia, di come si imposta un personaggio, di come si attacca a raccontare e di come poi si tiene viva l'attenzione, soprattutto mediante la suspense. Però effettivamente la suspense è una di quelle cose che dipendono moltissimo dalla tecnica, direi proprio artigianale, come un falegname costruisce un tavolo, uno scrittore di suspense può costruire una storia. Sarà banale, ma il piano del tavolo deve essere parallelo al suolo, altrimenti non regge nulla. E anche qui ci sono delle regole base che a me piacerebbe esplorare, poi naturalmente rivestendo queste regole base con l'esperienza che l'ha messa in atto in un contesto ben preciso e determinato. Comunque a me piacerebbe anche occuparci di queste regole base, ricavandole però non dalla teoria, ma dai testi. In particolare potrei portare anche, porterò dei testi di esempio, ma mi piacerebbe vederlo proprio in atto nei testi che riusciremo a fare insieme. Devo ammettere qui queste avvertenze che, pensando a come impostare la cosa, ho avuto un po' di difficoltà riguardo alla brevità dei testi, perché io non sono uno che scrive testi brevi, cioè ho un respiro come narratore piuttosto lungo, nel senso che tendo a usare molti personaggi nei miei romanzi, anche più di quanti magari ce ne starebbero. Poi essendo thriller per strada ne elimino sempre qualcuno, ecco, questo è il vantaggio. Se scrivessi romanzi rosa si moltiplicherebbero, invece così si possono eliminare, ma a parte questo effettivamente ho un respiro molto ampio e quindi sulla brevità la costruzione di una storia, la suspense, alcuni meccanismi di ritorno e di anticipazione nella brevità magari non si riesce proprio a vederli fino in fondo, però possiamo comunque diciamo intravederli. Per esempio anche quello snodo importantissimo di una snodo, quel punto importantissimo di una storia di cui mi piacerebbe occuparci, che è l'incipit, chiaramente non va giudicato in quanto tale come incipit e basta, ma va giudicato sapendo che poi ci ha attaccato una lunga storia, e il fatto che ci sia la storia influisce sull'incipit, e l'incipit lo si giudica sapendo già qualcosa della storia che viene dopo. Altrimenti può esserci un'attenzione, secondo me, un po' esteticamente morbosa verso l'incipit, come se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino, insomma, dove si esamina l'incipit di per sé stesso, per l'atmosfera che suscita, che è un esercizio piacevole e interessante, però è come una negazione della storia. Ecco, io invece credo ancora alla storia in quanto tale. So che un mio conterraneo, Dürrematt, ha praticamente affossato il romanzo poliziesco con La promessa, no? Il requiem per il romanzo poliziesco. E devo dire che però, appunto, il romanzo poliziesco non si è affossato nonostante questo, e quindi diciamo che ha in sé, secondo me, degli anticorpi che gli permettono di sopravvivere all'uccisione di se stesso. È vero che il romanzo poliziesco che scrivo io ha molte... perché sono pur sempre romanzi polizieschi anche i miei, anche se poi si dice che insomma trascendano un po' il genere eccetera, comunque vabbè, rispettano le regole base, ha delle controindicazioni, prima di tutto che ce ne sono moltissimi, e secondariamente che è la prima cosa che tutti scrivono, insomma, chi si nega il proprio romanzo poliziesco al giorno d'oggi è il genere di moda, però io ho un'affezione lunga per il romanzo poliziesco e per la storia d'avventura. E quindi penso che citerò anche molti esempi che provengono naturalmente da quest'ambito, cercando di non citarli dai miei, ma comunque penso che il romanzo poliziesco abbia fornito quantomeno una serie di validi artigiani alla letteratura, e talvolta qualcuno di questi artigiani è riuscito a essere qualcosa di più. Se poi noi andiamo alla base, alle radici del romanzo poliziesco, è in fondo una storia che parla del bene e del male, il fatto di discutere intorno a una morte, intorno a un evento inimmaginabile e di cercare di trovarne le ragioni, in fondo accomuna tutta la storia della letteratura. E allora nell'accezione poliziesco c'è chi dice si può far entrare anche una tragedia di Sofocle o Delitto e Castigo di Dostoevskij. Ecco, magari senza andare così a fondo, comunque è vero che secondo me il romanzo thriller, il romanzo di suspense o d'avventura, come preferisco chiamarlo io, ha ancora qualcosa da dire, e quindi è anche da lì che vorrei partire, e soprattutto dall'importanza della storia, cioè dal fatto di raccontare qualcosa. Diceva per esempio Chesterton che la letteratura è un lusso, ma le storie sono una necessità. Secondo me questa è una cosa molto vera, in quanto molti fanno a meno della letteratura e vivono felici. Magari non noi, spero, insomma, dovremmo essere quelli che sono interessati anche ad andare oltre alla storia basica, però è vero che uno non può vivere senza la storia basica, e questo dovrebbe confortarci, noi che scriviamo, perché come uno ha bisogno di mangiare, bere, amare, dormire, uno ha anche bisogno di storie, poi che siano dei telefilm, che siano dei romanzi, che sia un reality show, che sia semplicemente lo spettegolare con gli amici, o un videogioco, sempre storie sono. E io vorrei tornare anche proprio a chinarmi su questa necessità, cioè se le storie rispondono a un bisogno dell'umano, devono per prima cosa riempire questo bisogno, poi dare un piacere estetico, poi anche aiutare qualcuno a capire se stesso, poi anche dare una visione del mondo, però prima di tutto risponde a un bisogno. Mi ricordo un brano di Edward Forster in cui descriveva lui, secondo lui, a giudicare dalla forma del cervello, già l'uomo di Neanderthal ascoltava storie. Non so cosa ne sapesse Forster del cervello dell'uomo di Neanderthal, probabilmente niente, però aveva un'immagine suggestiva con questo uditorio di uomini primitivi intorno a un falò che si raccontavano, sfiniti dalla caccia al rinoceronte o al mammut lanoso, che si raccontavano questi episodi di caccia ed erano tenuti svegli dalla domanda, dice lui, e poi che cosa succederà? Ecco, secondo me è ancora questa la domanda, banalmente comunque la domanda chiave, e poi che cosa succederà? Comunque quando uno ascolta una storia, sia il bambino che ascolta la fiaba, o sia uno che torna a casa la sera stanco e accende la televisione, comunque è questa domanda che la tiene sveglio, e poi che cosa succederà? E a questa domanda un autore deve rispondere, e quindi la suspense in questo senso e il saperla maneggiare è molto importante. Come dice Nabokov, la sede del piacere artistico non nasce nel cervello ma tra le scapole, dove è la sede della nascita del brivido. E anche nelle storie che non hanno a che fare col thriller, lo so che sto, come dice il proverbio, tirando l'acqua al mio mulino, ma comunque non per forza la suspense deve avere a che fare col thriller. Io penso che comunque conoscere questa tecnica di suspense che viene esplicitata in maniera più evidente nel thriller e applicarla anche a un altro genere di storie può darci in fondo una certa umiltà e farci capire che noi come costruttori di storie dobbiamo innanzitutto rispondere a questo bisogno. E rispondendo a questo rispondiamo anche alla domanda che io direi che è fondamentale, specialmente per uno che partecipa a una scuola di scrittura, e cioè il motivo per cui uno partecipa alla scuola di scrittura in quanto tale e poi il motivo per cui uno scrive. Perché, come dice lo scrittore esperto, lo scrittore novellino nel Gabbiano di Chekhov, se uno scrive senza sapere il perché, prima o poi il suo talento lo fa disperdere, insomma, il suo talento gioca contro di lui, l'ingegno che uno mette nel raccontare le storie, se uno le racconta senza sapere perché lo fa, gioca contro il racconto e quindi si costruisce qualcosa che non è più vero, anche se è ben costruito. Perciò vedete che anche se partiamo dalla regola artigianale, se noi siamo molto attenti, secondo me, all'obiettivo, cioè alla persona alla quale stiamo raccontando una storia, rispondiamo in qualche modo anche al motivo per cui stiamo raccontando una storia. E questo ci aiuterà a raccontarla con più onestà. Io, quando scrivo, penso sempre alle persone per le quali scrivo. Poi non posso pensare a tutto il pubblico di lettori, qui non è che ne abbia milioni, ma comunque sono già troppi perché riesco a pensarli tutti, non ne ho 5 o 6, però penso ai miei 5 o 6 lettori di riferimento e quindi scrivo per loro. Se non potessi pensare a questi 5 o 6 lettori di riferimento, se non potessi vivere questa mia scrittura come una relazione con questi lettori di riferimento, non potrei più scrivere, perché non scrivo per me stesso, non scrivo per capire meglio chi sono, non scrivo neanche per capire meglio quello che ho vissuto, mai e poi mai ho tenuto un diario, né mai lo terrei, so che molti lo tengono, e può anche questa essere una forma di scrittura, non è la mia, cioè, la mia forma di scrittura è raccontare una storia per qualcuno che vuole rispondere a questa domanda, vuole sentire che io risponda a questa domanda e poi che cosa succederà. Scusate, ho in mente anche un aneddoto che raccontava Simenon riguardo i suoi esordi, quando provava a scrivere i primi racconti e li portava da leggere a Colette, che al tempo era insomma sulla cresta dell'onda, per dir così, e lei ogni volta, dopo averli letti in diagonale, glieli respingeva dicendo che erano troppo letterari, e lui si inferociva perché diceva: ma cosa diavolo vuol dire troppo letterari? Cioè, sto scrivendo della letteratura, troppo letterari non ha senso. E lui racconta che quando capì che cosa intendeva dire con questo troppo letterari, per la vergogna non portò più nessun racconto a Colette, comunque però cominciarono a pubblicare i racconti. E che direi che è essenziale, e capì che lui voleva nei suoi primi racconti esprimere, per usare la sua espressione, il vasto mondo che sentivo dentro di me, voleva esprimere i suoi moti più profondi, i suoi sentimenti, le sue stesse emozioni che cozzavano l'una contro l'altra, e però si dimenticava di raccontare una storia, cioè si dimenticava di raccontare. Vedete che sembra una banalità dire che quando si scrive bisogna raccontare una storia, però è la prima cosa che uno, quando comincia a scrivere, si dimentica, perché tutti abbiamo un vasto mondo interiore che lotta per uscire, e non è facile farlo uscire. Quando ci si prova magari parlando è facile venire interrotti, insomma quando si scrive si ha tutto il tempo per spianare di fronte al mondo questo, ciò che si sente, ciò che si è, però non è ancora raccontare una storia. E il racconto della storia esige proprio, secondo me, uno scopo. Io amo, per esempio, gli scrittori di feuilleton, gli scrittori come Dumas, come Dickens, come Wilkie Collins o come Emilio De Marchi in Italia, perché trovo che rispondano a un'esigenza appunto fondamentale di racconto, magari ingenuamente, perché mi ricordano sempre dei bambini alle prese con un giocattolo troppo grande per loro, nel senso che sono spesso questo tipo di scrittore commette un'ingenuità, c'è chi tira in ballo un personaggio per il gusto di tirarlo in ballo e poi se ne dimentica per strada, c'è chi costruisce una scena grandiosa per il gusto di giocare con l'emozione del lettore e poi la lascia perdere, insomma magari non sono coerenti, non sono rigorosi nella psicologia, nel modo di costruire la storia, non seguono i dettami che si insegnano alle scuole di tecnica di scrittura, e però hanno una generosità e soprattutto una fiducia nella storia, nel fatto di raccontare, che secondo me poi si è persa un po' per strada, specialmente nel secolo scorso. Lì c'era ancora questo coraggio di osare, e naturalmente con tutti i rischi del caso. Poi è vero che a quei tempi non c'era ancora la televisione, quindi forse sopperivano a questa mancanza, e quindi era l'epoca d'oro. Non so più chi diceva che appunto la Londra di fine Ottocento è stato il paradiso in terra per gli scrittori. Effettivamente c'erano appunto i lettori che facevano la coda davanti alle edicole per la prossima puntata del loro feuilleton, cose che al giorno d'oggi non vedremo probabilmente mai più. Ecco. Però a parte il fatto che c'era un seguito, che quindi rispondevano loro, non avendo molti rivali, al bisogno narrativo, adesso il bisogno più immediato è coperto da altri, e gli scrittori forse appunto, pur rispondendo ancora a questo bisogno, almeno gli scrittori che non scrivono per la televisione o per il cinema, sono magari un po' sovrastati da forme di storie, forme narrative di più facile accesso, e però comunque non è sempre così, molto spesso il primo accesso resta ancora quello di un buon vecchio romanzo. Io amo questi scrittori perché vi ritrovo, dicevo, un piacere infantile nella narrazione, infantile non nel senso sminuente del termine, ma nel senso che vorrei ritrovare qui con i nostri esercizi di scrittura, cioè un divertimento mentre si scrive, visto che poi è l'altra faccia della lettura il fatto di scrivere. Come uno si diverte leggendo, deve divertirsi scrivendo. Beh, non sempre, poi naturalmente uno magari non ha voglia di mettersi lì a computer, non ha voglia proprio in quel momento, dopo una giornata di lavoro, di mettersi a scrivere, però nel fondo deve esserci un divertimento, cioè una coscienza che si sta per creare stupore nel lettore, è un piacere nel sapere che lo si sta per fare. Proprio un divertimento, non nel senso di sfuggire dalla realtà, ma nel senso di manipolare, di mettere le mani in pasta nella realtà e di provare a modellarne una forma. Ecco, uno deve divertirsi mentre lo fa. Avrà uno scopo ben preciso, però ci permette esattamente come la lettura di dilatare il tempo della nostra vita, di viverlo più volte. Io per esempio, se scrivo, mi ricordo perché cominciai a raccontare le prime storie fra scuola e casa, tornando a casa alle scuole elementari, visto che avevamo una lunga salita da fare per tornare a casa, e la scuola era in basso, la casa era in alto, è piccola e molto lontana, se uno pensava alla salita da fare era durissima. E quindi noi, in un gruppo di due o tre compagni di scuola, avevamo inventato una lunga storia a puntate. Uno raccontava un pezzetto e faceva in modo di arrivare a lasciare i personaggi in una situazione disperatissima per consegnarli in mano all'altro come una sfida, e questa storia di giorno in giorno andava avanti. Sembrerà una stupidaggine, però io sono convinto che prima di tutto noi ininterrottamente tra casa e scuola raccontavamo questa lunghissima storia a puntate, che con una certa cattiveria vedeva protagonista un altro nostro compagno e veniva fatto bersaglio. Quindi ecco, c'erano diversi motivi piuttosto utilitaristici in questo nostro raccontare. Comunque è vero che ci riempiva un tempo vuoto del viaggio, ci permetteva di scivolar via dalla fatica di fare questa salita per tornare a casa e di riempirla creando noi stessi un altro mondo nel quale abitare, e poi facendola ci divertivamo, era un gioco che ci rimbalzavamo l'un l'altro. Io penso che comunque quando sono nel mio stato di forma migliore scrivo ancora esattamente con gli stessi sentimenti che avevo allora e per gli stessi motivi. E quindi tutte le tecniche, tutte le letture di consigli di altri scrittori, tutte le scuole di scrittura dovrebbero poi portarci a questo. Naturalmente uno affina la tecnica, non scrive più, non si diverte più a mettere nei guai i suoi compagni di scuola fingendo di buttarli in tutte le avventure che uno può pensare, però ha ancora questo slancio di riempire un tempo della propria vita con la narrazione, espandendo questo tempo della propria vita e rendendolo multidimensionale, esattamente come fa la lettura. Esattamente è questo il motivo per cui penso che l'uomo abbia bisogno di storie. Perché questo bisogno? Appunto, perché lo paragona al mangiare, al bere, all'amare, al dormire? Perché l'uomo una vita sola, la sua vita non basta, ha bisogno per vivere meglio questa vita e forse per capirla meglio di espanderla nel racconto e nell'ascolto di storie, non una fuga, ma diciamo un punto di vista. Cioè, la storia è un punto di vista migliore per capire poi anche la vita che uno sta vivendo. Adesso io sto parlando un po' così in generale per cercare di individuare insieme diciamo delle ragioni di scrittura, perché appunto se uno poi non ha neanche una ragione di scrittura può mettersi a scrivere, penso che molti lo facciano, però alla fine poi prima o poi il suo ingegno giocherà contro di lui. Appunto è la differenza che diceva Francis Scott Fitzgerald tra chi scrive perché vuole dire qualcosa o chi scrive perché ha qualcosa da dire. E naturalmente chi ha qualcosa da dire deve volerlo dire, però se uno vuole soltanto dirlo senza poi avere al fondo qualcosa da dire, quindi avere una ragione per dirla, alla fine poi la sua stessa abilità nel racconto sarà controproducente. Quindi è per questo che faccio questa introduzione generale. Ci sono dei rischi. Io per esempio vi ho detto come ho cominciato la mia carriera di narratore nel racconto orale tornando a casa da scuola e poi pian piano l'ho diciamo sviluppata prima tramite la lettura. Appunto mi ricordo i primi gialli che leggevo alla scuola elementare e mi ricordo benissimo che ho cominciato a leggere questo giallo rialzavo la testa alla fine della mattinata di scuola e mi sembrava fossero passati 5 minuti. Ho subito percepito che il tempo, quando si ha a che fare con una storia, prende a scorrere in una dimensione diversa. E questo sia quando si scrive sia quando si legge. Bisogna capire che è vera questa storia della dimensione del tempo. Cambia la mia percezione del tempo, quindi in qualche modo una storia incide sulla realtà. E questo fascino delle storie, anche quando poi imparai a leggerle, non mi abbandonò più e infatti cominciai subito a scrivere raccontini fin da giovanissimo e poi da meno giovane quando gravitavo qui e poi da ancora meno giovane quando scrivo ora, ecco, non ancora da vecchio, però da meno giovane diciamo. E subito percepivo anche il rischio, cioè diciamo tre tipi di rischi. Da una parte l'incapacità, perché arriva il punto in cui si vuole fare qualcosa e si presume che le proprie forze non siano in grado. E questo molto spesso, io mi ricordo i miei primi tentativi di scrivere un romanzo, erano tanti incipit, perché mi piaceva moltissimo scrivere l'incipit di un romanzo, ma non avevo la forza di andare oltre. A 9, a 10 anni già, faccio per dire, però non avevo la più pallida idea di che cosa fosse, di che cosa bisognasse fare, però mi piaceva l'idea di fare l'inizio e che quello non fosse una cosa a sé stante ma fosse l'inizio di un romanzo. E quindi ero preda di questo fascino ma incapace di portarlo a termine. Questo può determinare scoraggiamento, ecco, tutti questi difetti, questi errori che si incontrano portano a scoraggiamento, quindi l'incapacità. Oppure la stanchezza, l'esaurimento, perché quando uno scopre in sé il talento di usare le parole, scopre che il suo talento è quello, scopre in sé, specialmente quando uno appunto è come me di poche parole, e però si scopre questo di talento, scopre in sé anche una certa stanchezza. Io avrei voluto avere un talento musicale o un talento pittorico, però mi sono scoperto solo quello delle parole, solo questa abilità nell'usare le parole. E quindi mi trovo molto spesso a usarne troppe, o a usarle nella maniera sbagliata, o a rendermi conto dei trucchi, non delle tecniche, ma dei trucchi bassi che si possono usare maneggiando le parole. E questo molto spesso mi fa dire, ma non è meglio stare zitti, cioè essere un po' stufo di vendere parole per mestiere. E soprattutto quando appunto si apprezza il silenzio. Comunque quando si comincia a raccontare una storia si rompe il silenzio e il silenzio ha in sé una sua nobiltà tanto grande, una sua ragione di essere così profonda, e soprattutto è ricco di potenzialità e di promesse, che uno si dice perché romperlo? Sembra una questione così, anche questa, per incapacità e la stanchezza, sembrano due questioni che in fondo sono minorità, uno scrive, non sta qui a farti i problemi, però c'è molta gente che smette di scrivere per queste ragioni, magari sono più psicologicamente tortuosi di come ora io riesco a esprimerle, ma molta gente smette di scrivere perché se ne sente incapace, molta gente smette di scrivere perché è presa da stanchezza di fronte a tutto ciò che si scrive, a tutto ciò che deve fare, a tutto ciò che deve dire, a tutte le parole che deve esprimere. Magari avendo coscienza in certi punti proprio della difficoltà, della maniera farraginosa in cui escono queste parole. Io poi, fra l'altro, lavorando anche nel lavoro, visto che appunto non mi mantengo proprio con quello che scrivo, spendo però parole, uso parole anche nel mio lavoro, quello che mi dà da vivere, e quindi anche qui alla fine è ancora più visibile comunque qui l'inutilità nel lavoro, e come giornalista prima nella carta stampata, poi alla radio e ora in televisione, e qui soprattutto alla radio e in televisione l'inutilità dello spendere parole secondo me è molto visibile. A volte io alla fine di una giornata di lavoro, dopo aver parlato, aver sorriso, aver cercato di appunto emozionare comunque un pubblico con le proprie parole, ci si sente quasi come se ci si fosse, per usare una parola forte, prostituiti, no? Se si fosse per forza danzato per far piacere a questo pubblico, e chi me lo fa fare? Alla fine che cosa porto? La stanchezza. E anche questo può essere un modo, una via per scoraggiarsi. E direi che la terza via, secondo me, alla fine può essere la temerarietà, non il coraggio, quello ci vuole quando si comincia una storia, ma la temerarietà nel senso di presumere, o la superbia, chiamiamola la superbia, nel senso di presumere di non aver più niente da imparare, nel senso di racchiudersi nelle proprie collaudate tecniche di scrittura, perché alla fine uno, bene o male, se ci sa fare qualche cosa impara a farlo, e in quelle cose che lui ha imparato a farlo si sente molto forte. E rimane lì, si annida in queste cose che ha imparato a farlo, senza più guardare oltre. Anche questa è una tentazione che io ho avuto più volte, nel senso che io, approcciando per esempio la letteratura poliziesca, che ha a che fare con personaggi seriali, e avendo avuto un discreto successo con un primo e un secondo romanzo dedicati a un protagonista, a un certo punto mi sono detto, facciamo un terzo romanzo, ma facciamolo con questo stesso protagonista. E di colpo, appunto, mi sono reso conto che non era un vero gesto di scrittura il mio. Non era una cosa onesta con me stesso, lo facevo perché naturalmente, avendo avuto successo i primi due romanzi, ci si aspettava che ne avesse anche il terzo, e quindi era una cosa giù, tutti si aspettavano quello. Dico subito che alla fine l'ho messo il protagonista anche nel terzo, non è che alla fine ho detto ah no, allora ne faccio un altro, però l'ho messo per ragioni diverse, cioè mi sono chiesto se ci fosse una vera ragione al di là del fatto che io lo sapevo raccontare una storia con quel personaggio, se ci fosse una vera ragione. E quindi sono andato a risfogliare il primo e il secondo, ed essendo un personaggio anche lui appunto un po' scorbutico, di poche parole, silenzioso e difficile da far uscire, effettivamente mi sono accorto che nel primo romanzo, in fondo, per dirla così, quasi quasi il personaggio aveva preso in giro me, cioè avevo creato un personaggio che andava oltre la mia capacità di descriverlo, cioè alla fine, infatti è l'ultima volta che ho risfogliato il primo romanzo, alla fine quasi mi vergognavo, perché dicevo, io ho voluto creare questo personaggio, il classico detective che dall'esterno indaga nei misteri, negli intrighi di una famiglia ricca di gioiellieri luganese, una figura proprio tipica, romantica quasi da letteratura, e però alla fine in fondo io non ho mai controllato davvero questo detective, era un po' lui con tutto ciò che sta dietro, una figura di detective che controllava me. E allora ci ho riprovato, e nel secondo romanzo ho tentato di avere un approccio diverso, e già lì mi sono detto, la figura del detective che viene dall'esterno, che indaga nei misteri, l'ho già fino in fondo. E quindi ho cercato di vedere il personaggio non come un detective, ma come un essere umano, e quindi non che indagasse su misteri che non lo contemplavano, come lo straniero senza nome del film western, ma che indagasse su se stesso, sul suo passato. E quindi è diventato semplicemente un uomo che indaga nel suo passato, e non più un detective. Poi risolve anche, ci sono degli omicidi, cioè svolge attività da detective, ma il fondo della storia è un uomo che indaga sul suo passato. E a questo punto mi ero detto, d'accordo, prima l'ho approcciato come detective, poi come uomo, mi ha soddisfatto. No, in fondo aveva ancora delle cose da dire che non aveva detto, forse legate al presente e al futuro. Cioè ho sviscerato il passato, l'ho visto all'opera, nascosto dalla sua figura di detective, e poi in questo terzo romanzo l'ho messo a confronto con un altro. Ecco, forse era quello che mancava ancora. Poi si vedrà. Comunque una storia con lui ancora come protagonista sulla falsariga della prima o della seconda, che andava già oltre, non era possibile. Io per poter usare ancora il mio personaggio ho dovuto creare un contesto che fosse completamente differente, e quindi l'ho messo a confronto con un altro personaggio forte. Non era più il protagonista, ma lo sparring partner del protagonista. E in questo modo, voglio dire, nel confronto, nella relazione con l'altro personaggio, il mio protagonista ha avuto ancora qualche cosa da dire, e io penso di averlo usato anche nel terzo romanzo, non perché sarebbe stato, perché era una bella cosa usarlo, visto che aveva avuto successo nei primi due, ma perché con il terzo romanzo sono riuscito a rubare ancora un po' dei suoi segreti dal mio personaggio. E il confronto, nella relazione fra i due personaggi, ma anche la capacità di farsi stupire dai propri personaggi all'interno della storia, sono anche una buona indicazione di un rimedio a questi tre problemi che individuavo prima, no? L'esaurimento, la stanchezza, l'incapacità e questa superbia. Ci si esce appunto attraverso il confronto. È questo in fondo che servono, io penso, almeno le scuole di scrittura, sono luoghi di confronto. Uno si trova, comunque questi tre problemi che ho individuato vengono tutti dal sé, dall'io, no? Uno si sente stanco, uno non ce la fa, uno impara troppo bene una cosa e poi si insuperbisce. Il confronto, la relazione con gli altri, quindi fra me e voi o fra di voi, può portarci a superare questi problemi. Esattamente come lo stupore, cioè il lasciarsi stupire ancora dai propri personaggi, dalle proprie storie, ma soprattutto da quelle degli altri. Perché io ho conosciuto parecchi scrittori di polizieschi, dico polizieschi perché è un genere ben preciso, che insomma che non ne leggono più, che scrivono polizieschi ma che non ne vogliono più leggere perché non dicono loro più niente. Ecco, forse questo è veramente il segnale, secondo me, che loro hanno esaurito il genere poliziesco, come se uno non legge più niente del tutto, ha esaurito per lui il tempo della scrittura, nel senso che leggere e lasciarsi stupire da ciò che si legge deve essere qualcosa che uno continua a fare sempre, tant'è che capita molto spesso di impigrirsi leggendo e di non avere la forza di mettersi a scrivere, almeno a me. Cioè, quante mattinate dedicate alla scrittura, poi alla fine stavo leggendo qualcosa di appassionante e sono state dedicate alla lettura. Però in qualche modo sono state utili anche quelle, nel senso che uno si consegna con fiduciosa passione infantile e poi cosa succederà, si dicevano, al libro che sta leggendo. E quindi è più capace di mettere in atto questa stessa fiduciosa passione poi quando scrive, e deve essere lui a dire a se stesso questa domanda, e poi che cosa succederà. Quindi direi che un po' gli obiettivi che vorrei che ci dessimo con questi incontri sono proprio questi: ritrovare innanzitutto una capacità di stupore nel leggere qualcos'altro, e anche nel rileggere se stesso in un contesto diverso, no? Nel rileggere ciò che si è scritto in un contesto diverso. E poi nella capacità di confronto, quindi non soltanto nel confronto fra me e voi, ma anche nel confronto fra le varie persone che scrivono, la possibilità di superare quegli scogli che si parano di fronte a ogni persona che comincia a scrivere. Quindi io comincerei la prossima volta dagli incipit, dall'inizio, e vorrei un po' trattare appunto come cominciare un romanzo, come cominciare anche un racconto, una storia, e poi adesso faccio una piccola parentesi tecnica, non so bene che come possiamo organizzarci, ma forse si può fare che io vi dia un indirizzo email,
giusto?
E voi mi inviate le cose che avete scritto durante la settimana a questo indirizzo email.
Intendi anche i compiti?
Sì, scrivete appunto.
Questa cosa qui.
Sì, infatti. Cioè, io dico, alcune cose le facciamo durante, no? Però sono più che altro per dare lo spunto. E poi altre cose invece io le leggo durante la settimana, così ne possiamo parlare la settimana dopo, anche perché alla fine abbiamo qualche cosa di concreto su cui parlare, cioè dei testi. Perciò io farei così. Prima volevo dire ancora due cose sull'ambientazione. Perché secondo me non è detto che insomma un incipit sia dedicato sempre all'ambientazione della storia, però una storia crea comunque un mondo, no? E l'incipit fa partire questo mondo, ecco, e quindi crea qualcosa che prima non c'era. Per esempio, adesso divago un po', ma poi torno a quello che faremo. Per esempio, io ho letto qualche testo di scrittura creativa, cioè di consiglio, di esercizi di scrittura creativa, e anche oltre a questo ho partecipato anche a un'altra esperienza di scuola creativa in ambito universitario a Zurigo, dove ho studiato, dove avevano però un approccio più, da una parte un po', era una scuola di scrittura in francese ma in una città tedesca, ecco, quindi questo può dare un po' un'idea dell'approccio, molto ben organizzato, strutturato, forse anche troppo, però comunque c'erano degli esercizi molto precisi, molto molto precisi. Da lì prendo alcuni esercizi e anche da qualche libro che ho letto e anche semplicemente da quello che sarebbe piaciuto fare a me o da quello che io ho fatto per conto mio. Comunque, fra i vari libri dedicati alla scrittura creativa che ho letto, ce n'era anche uno di un testo di, magari qualcuno l'ha letto, On Writing si chiama, di Stephen King. E lui ha detto un paio di cose che mi hanno stupito, nonostante non sia un autore che mi piace particolarmente. No, riconosco che è bravo, però non è molto il mio genere, diciamo, anche se lo potrebbe essere. Ma... però, ecco, in questo testo lui paragonava la scrittura a una sorta di telepatia, no? Diceva, sì, io penso adesso qui a una gabbia rossa con dentro un coniglio bianco, se non mi sbaglio, e poi lo scrivo. Se uno fra mille anni all'altro capo del mondo legge questa cosa, una gabbia rossa con un coniglio bianco poggiata sul tavolo, vede nella sua mente le stesse cose che io ho scritto. E insomma non è una cosa, non è uno scherzo, diceva, pensiamoci su, cioè noi abbiamo questo potere di vedere una cosa nella nostra mente, di descriverla e poi di consegnarla alla scrittura in maniera che poi magari fra mille anni dall'altra parte del mondo uno visualizzi la stessa cosa, no? Lui diceva che quando si scrive si fa della telepatia, ecco, un modo un po' roboante per dirlo, però è pur vero che comunque è un atto, quello di cominciare a raccontare, quello di creare qualcosa, è un atto di una certa responsabilità, si dà comunque vita a qualcosa che prima non c'era. Si crea un mondo che prima non c'era, anche quando si è molto aderenti al mondo reale, perfino forse quando si fa un reportage, in realtà il mondo che si descrive è un mondo che non c'è, perché comunque è un mondo che si rispecchia in ciò che scriviamo e non un mondo che esiste davvero. E quindi lo creiamo noi, ed è un atto, diceva lui, e secondo me giustamente, un atto, sì, da prendere giocosamente, come ho detto finora, ma anche da prendere con una certa responsabilità, perché quando si crea qualcosa ci vuole una responsabilità, e bisogna aver ben presente questa responsabilità. Si passa da un mondo reale, attraverso il meccanismo narrativo, a un mondo di fantasia, a un mondo immaginario, a un mondo che ci inventiamo noi. Secondo me è molto evidente questo processo in uno dei primi libri del ciclo delle cronache di Narnia, quando ci sono questi ragazzini che sono costretti in una grande casa in un giorno di pioggia, e giocando in questo giorno di pioggia nei corridoi, nelle stanze della grande casa, a un certo punto una di questi ragazzini si nasconde in un armadio, fra i vecchi vestiti e le pellicce, e andando un po' più in là, andando verso il fondo dell'armadio, a un certo punto si ritrova in un bosco innevato magico un po', dove ci sono appunto fauni, dove ci sono animali che parlano, che ha un piede fiabesco. Ecco, al di là poi del racconto in quanto tale, a me questa è sempre sembrata una buona metafora di come si comincia una creazione letteraria. Insomma, si passa dalla noia in fondo, da un tempo, da uno spazio da riempire, da un pomeriggio di pioggia nella campagna inglese, tramite questa esperienza molto privata del trovarsi chiuso nell'armadio tra le pellicce, e di colpo si fa un passo più in là e si è già in un paesaggio fantastico ricoperto di neve. E anche questa è una delle letture che mi avevano, che da ragazzino mi avevano molto colpito, le Cronache di Narnia, e forse anche proprio per questo, anche perché ho sempre percepito il fascino di questa metafora, insomma, di passare dal giorno di pioggia allo stupore del paesaggio innevato. E questo è quello che si fa con un incipit. Perciò, in poche parole, io vorrei che la prossima volta analizzassimo la struttura dell'incipit avendone di nostri. Ora, lo so che voi magari avete scritto parecchie cose e anche molto lunghe, e quindi potreste portarmi l'incipit di qualcosa che avete già fatto. Io però così, come prima volta, mezza pagina da tiro scritta, mi piacerebbe avere un incipit di un lungo romanzo, che però non avete ancora scritto, cioè scrivete soltanto l'incipit di un lungo romanzo, poi dopo potrete sempre, come dire, riutilizzarlo per scriverci davvero, attaccarci davvero a un lungo romanzo. Dico lungo romanzo perché secondo me è diverso quando si scrive un incipit e si pensa che quello è l'incipit di un lungo romanzo. Uno ci mette dentro delle cose diverse che scriverlo così a caso, cioè mimiamo, partiamo forse dalla cosa più difficile di per sé, no? Mimiamo il gesto di cominciare un lungo romanzo, il che ci permetterà di capire, a seconda di come uno sceglie di cominciarlo e poi per molte altre cose, ci permette di capire secondo me molte cose sulla scrittura di tutti noi. Per esempio, un incipit secondo me deve avere tre caratteristiche. Deve innanzitutto catturare l'attenzione, perché è inevitabile. Io per esempio, quando scelgo un libro in libreria, guardo sempre l'incipit. L'incipit è una pagina a caso dall'interno, faccio così, e poi annessi, accessori, cioè il risvolto di copertina, eccetera, eccetera. Però faccio sempre anche questo test. Quindi deve catturare l'attenzione, ma non solo, deve non essere autosufficiente, cioè uno deve sentire che a quell'incipit manca qualcosa, e quel qualcosa deve arrivare, cioè se è troppo bello come incipit, e qui parlo di anche un mezza pagina, ma anche una paginetta, ecco, ma se è troppo bello, se è troppo compiuto, può darsi che, e ci sono i romanzi, può darsi che l'autore abbia sparato tutte le sue migliori cartucce nell'incipit, e poi non valga più la pena di leggere il resto del romanzo. E io ho incontrato romanzi così, penso che tutti voi l'abbiate incontrati. Quindi deve catturare, ma deve essere incompiuto, e poi deve dire qualcosa. Perché secondo me non è vero che un incipit deve soltanto, come dire, buttar là un'atmosfera, secondo me deve dire già qualcosa o sull'ambientazione, o sui personaggi, o sulla storia che si vuole raccontare. Se si prendono i romanzi, l'inizio è un momento molto forte, è un momento che marca la storia. Quindi se uno ha già in mente che tipo di storia vuole raccontare, che tipo di dialogo tra il narratore e il personaggio vuole impostare, che tipo di costruzione narrativa vuole avviare, se uno ha in mente questo, nell'incipit deve esserci qualcosa di questo. Poi possono esserci dei momenti nel romanzo in cui che non sono particolarmente densi di contenuto, specialmente nel romanzo lungo ci sono momenti dove diciamo il punto di vista tra il frammento e il tutto è meno visibile, è meno evidente, ma non può non essere evidente nell'incipit. È per quello che l'incipit è un buon modo per valutare un romanzo, perché comunque in un buon romanzo si nasconde già un po' nell'incipit, fermo restando che l'incipit deve essere incompleto e deve anche avere lo scopo di catturare, quindi deve prendere il lettore, però deve rimbalzarlo più in là, dire io comunque sono solo un preambolo, ma nello stesso tempo misteriosamente deve esserci un qualcosa del tutto. Questa faccenda di nascondere tutta la storia in un frammento della storia, che è quella che poi gli studiosi di narratologia chiamano un po' differentemente, ma più o meno mise en abîme, è una cosa risaputa. Io ora non voglio qui proprio entrare ancora nella fattispecie della Mise en Abyme, cioè di un frammento della narrazione nella quale si rispecchi il meccanismo che sovrintende l'intera narrazione, più o meno, non per spiegarla in maniera così con parole povere. No? Mise en Abyme. Però è una questione un po' tecnica e secondo me più da strutturalisti o da narratori. Da chi esamina e sviscera le opere narrative che non da scrittore. È comunque vero che all'interno delle opere.
Scusa, traduci Mise en Abyme.
Io lo so, cioè Mise en Abyme si usa.
Letteralmente sarebbe.
Come una. Mettere nell'abisso, ecco, sì. Però è un'espressione tecnica che si usa tel quel anche in italiano, cioè si usa Mise en Abyme. È quando appunto in un frammento della narrazione, in un episodio apparentemente significante, in una particella di descrizione di un romanzo, c'è già il nocciolo, la relazione che sovrintende l'intero romanzo. Ma questa è una cosa molto tecnica, appunto io volevo dire che nell'incipit non è per forza questo, non è che l'incipit deve essere un mini riassunto nel romanzo o che l'incipit deve presentare in sé tutte le caratteristiche che avrà il romanzo. I sottotitoli. Comunque, appunto, non siamo quindi, non volevo dire che è già una relazione tecnica di questo tipo, quella che deve esserci fra l'incipit e il resto del romanzo. È più un ritrovare il tono del romanzo nel frammento iniziale. Poi, diciamo, un altro esercizio che mi piaceva fare è la correlazione fra, per cominciare, poi qualcuno, perché questo era il primo esercizio che si faceva appunto in questa scuola di scrittura franco-tedesca, che secondo me però ha una sua utilità, è molto inquadrato come esercizio, ma ha una sua utilità, è che qualcuno dei due partecipanti, cioè due partecipanti, mettiamo che ci siano partecipanti presi a due a due, comunque metà dei partecipanti, tutti in realtà, semplifichiamo, descrivano un ambiente, cioè un'ambientazione proprio di territorio, di posto, di luogo, di atmosfera, cioè senza però inserire in questo ambiente ancora elementi narrativi, cioè la descrizione di un ambiente. Anche questa non è una cosa facile, ma comunque uno poi descrive di solito un ambiente che conosce, no? Anzi, l'invito è proprio a descrivere un ambiente che si conosce bene in maniera da poter descriverla senza essere pedanti, ma in maniera precisa, no? La descrizione di un ambiente. E poi, appunto, l'ambiente descritto da tutti i partecipanti veniva passato, ognuno passava il proprio ambiente a un altro partecipante che stava al suo fianco, l'altro leggeva l'ambiente descritto, non da lui però, descritto da chi aveva vicino a questo corso di scrittura, e provava a metterlo in atto, cioè provava a scrivere di due personaggi, del dialogo, dell'azione, ma comunque molto dialogo, si invitava a metterci molto dialogo, fra due personaggi che però si svolgeva nell'ambiente che uno si è ritrovato lì scritto dall'altro. Non so se mi sono stato molto tortuoso perché ho cominciato un po' stanco, ma si è intuito il tipo di esercizio, no? Che ha diverse utilità secondo me. Prima di tutto si può vedere come uno descrive un ambiente cercando di non annoiare, perché la descrizione dell'ambiente non deve essere tecnica, ma deve comunque avere un suo fascino, però deve anche, questa è la cosa importante, perché anche qui è una questione di utilità. Cioè uno quando descrive un ambiente in un romanzo non deve solo affascinare, deve però anche far capire com'è quell'ambiente. Quale test migliore per scoprire se oltre ad affascinare sei riuscito anche a farlo capire che darlo a un altro scrittore e chiedere a questo scrittore di metterci dentro una scena. Una scena che naturalmente non deve essere descrittiva, ma deve far trapelare gli elementi dell'ambiente in atto, perché secondo me poi, ed è più difficile questo, perché si chiede ancora la descrizione di un ambiente, però non neutra, non semplicemente panoramica, ma vista in atto, cioè l'ambiente deve essere, i dati dell'ambiente che noi abbiamo ricevuto devono essere messi in opera nella bocca dei personaggi, in ciò che i personaggi fanno, dove si va a parare, non deve essere una storia compiuta, un frammento di storia. Ecco, questo è un altro esercizio che secondo me, ma poi ditemi perché comunque se vi sembra che non, secondo me può essere utile, ecco. E quindi per la prossima volta, oltre all'incipit, io chiederei di scrivere appunto questa descrizione d'ambiente, un incipit e un ambiente, sono due mezze paginette, in maniera che poi la descrizione dell'ambiente potranno venire ridistribuite e per la volta successiva ancora, oppure vediamo, si potrebbe anche tentare proprio veramente di far scrivere questo dialogo così, appena uno lo vede prova a scriverlo, oppure, ma lì devo ancora pensarci, dipendenza di un paio d'altri esercizi con mente, oppure per la volta successiva ancora, uno dovrà mettere in atto una scena narrativa in un ambiente che si è trovato lì, che non è suo, probabilmente sarà uno che magari non avrete mai neanche visto né conosciuto, uno può venire da uno sperduto paesino e descrivere quello, e voi dovrete mettere in atto una scena narrativa in un posto che non avete mai visto, oppure invece per caso...
riesca a vederlo.
Sì, infatti.
Il mio compagno al banco mi passa, no? E in una descrizione d'ambiente io devo poterlo vedere.
Sì, e questo ci servirà per valutare com'è la descrizione d'ambiente. E una volta visto, devo poi avere i mezzi per riuscire a ridescriverlo, ma con una scena narrativa, tramite un dialogo, tramite un pestaggio, tramite un bacio. Per creare una paletta di esempi basta. Ecco, e quindi diciamo che secondo me è un esercizio a più facce questo, e che ci permette di entrare un po' nel vivo di una vicenda narrativa, perché da una parte abbiamo l'incipit, cioè il momento fondamentale dell'attacco, e dall'altro abbiamo il rapporto fra l'ambientazione e la storia, che specialmente nel caso di un romanzo è secondo me fondamentale, perché comunque un romanzo crea un mondo, tutto ciò che uno scrive crea un mondo, anche il racconto, anche la poesia, però il romanzo crea un mondo che ha delle coordinate di solito geografiche e spazio-temporali ben precise. E una difficoltà è proprio quella di muoversi, almeno per me lo è stata, è proprio quella di muoversi, è una difficoltà banale, non ha niente a che fare con i massimi sistemi della narrativa, però c'è, è quella di muoversi coerentemente all'interno di queste coordinate, insomma un personaggio va da un posto all'altro, quanto ci mette, devo descrivere quanto tempo ci metto oppure no, come faccio a capire che lui si muove, e poi per me, devo dire, questa è stata una difficoltà maggiore, perché io scrivo storie ambientate nella Svizzera italiana, che è notoriamente sconosciuta in Italia, e quindi mi sono trovato spesse volte in difficoltà, spesse volte mi sono trovato a dover spiegare che l'italiano è la mia lingua madre e non lo svizzero, che sembra una barzelletta noi svizzeri, ma molto spesso mi tocca dare questa spiegazione, ecco, che ci sono tre lingue nazionali, Svizzera eccetera eccetera, però farlo capire è anche difficile, è un panorama per me che è stato difficile da far capire, infatti molto spesso qualche lettore italiano mi scrive che non ha capito bene che cosa volessi dire, e peraltro invece dei lettori svizzeri italiani mi dicono che era ovvio e non avrei dovuto spiegarlo, ma piccole cose, per esempio
mi veniva in mente, no, finisci l'esempio dopo...
era un esempio molto banale. Nel mio primissimo romanzo, che scrisse a 23 anni, c'era un personaggio che prendeva il treno, una ragazza di 25 anni che prendeva il treno da Milano a Zurigo, mi pare, e io scrissi che aspettò di prendere il treno alle 7 di sera, perché in Svizzera c'è questo abbonamento che si chiama Binario 7, che permette a chi ha meno di 25 anni di viaggiare gratis sui treni dopo le 7 di sera. Ora, era una frase, mezza frase, ma quando io feci leggere il romanzo ai miei primi lettori di riferimento, tutti i lettori svizzeri mi dissero toglila, è pedante, è banale, cioè è ovvio di prendere il treno alle 7 di sera, poi casomai perché aveva il binario 7, punto. E invece un paio di lettori italiani mi avevano addirittura notato interessante, simpatica caratteristica d'ambiente, no? Per dire la differenza, cioè una banalità per chi vive può essere una spia di come è organizzato, già che ci sia un abbonamento che permette che meno di 25 anni di viaggiare gratis dopo le 7 di sera, no? Di permettere come è organizzato un territorio e come è fatto, quindi anche i piccoli dettagli per la descrizione d'ambiente sono importanti.
Sempre un po' cinesi quando si fanno queste cose.
Sì, senz'altro. Sì, cinesi anche.
Sì, ma anche cinesi. Quando si pongono problemi del genere, forse una buona norma è quella di sentirsi un po' stranieri nel Ticino, in modo da avere immediatamente diciamo chiaro che l'elemento, il racconto è un elemento caratterizzante, no? Deve mettere passione, molto si scrive che racconta Parigi fingendo di essere. di essere un persiano. Ma scusami, io volevo dire che mi è molto importante in realtà, per chi vuole fare il narratore, queste cose che dice, quindi diciamo si comincia con un esercizio, ma secondo me è molto di più che un esercizio, perché è proprio una grande scuola dello sguardo, quello a cui accenna, che secondo me può essere utile, anche se poi uno fa il fisioterapista e decide di non scrivere più. Perché voi capite che l'arte del narratore non è solo il fatto, c'è il fatto sicuramente tecnico di muoversi dentro un mondo, no? Quindi, diciamo, il soprammobilino verde che compare a pagina 3 non può diventare rosso a pagina 275, no? Faccio un esempio.
Quindi succede spesso che lo diventi.
Spessissimo, diventa rosso molto più spesso di quanto voi non crediate. E per questo esistono gli editor, che sono quelli che fanno il pulci, che lo scrittore odia a un certo punto. No, qui tu hai detto, addirittura il scrittore del pulci ha detto che era un uomo, non era molto alto di statura, ma era un bell'uomo. E questo editor, no, scusami, se non è alto come fa a essere bello, cioè è bello, no? Però servono queste cose, cioè l'editor è un pedante, io parlo di un racconto di uno che aveva una borsa da dottore e è partito per la montagna, no, lo sai, ma se vai in montagna, dice questo, è una borsa da medico, però è interessante anche in un altro senso, nel senso che ci abitua a rendere... a rendere limpida la visione, nel senso che il soprammobilino di pagina 3, che è verde e che può diventare rosso a pagina 285, in realtà a pagina 3 posso anche nominarlo solo a pagina 3 e poi basta. Il problema è che il lettore deve continuare a vederlo, non so se capite. Per cui se io a pagina, perché il problema non è solo quello che continui a essere verde, ma che quando tu lo ritrovi dici, che roba è questa? Ah sì, che roba è? No, anche se 200 pagine dopo io so benissimo di cosa si tratta.
E tra l'altro è per questo che ho chiesto, scrivendo l'incipit, di pensarlo per un romanzo di 200 pagine, nel senso che poi si mettono in scena cose diverse. Sì. Beh, è una finzione che uno deve fare con se stesso, chiaramente, però...
Scusami, inciso, ma era molto interessante, insomma, questa cosa. Scusami, mi sa che tu devi andarti a prendere il treno.
Sì, mi sa che siamo in conclusione. Stavolta, tra l'altro, io ho parlato molto a lungo, forse troppo, però vi dicevo che essendo io uomo montanaro e di poche parole, le ho quasi esaurite tutte, quindi la prossima volta entreremo un po' nello specifico dei testi e soprattutto vorrei poi anche, a me sarebbe piacerebbe anche sentire voi, quindi sentire innanzitutto le motivazioni che vi hanno portato a partecipare a una scuola di scrittura, perché secondo me ci permette di lavorare meglio, quindi la prossima volta magari qualcuno può raccontare la propria e ci si può confrontare anche su questo. E poi, quando leggeremo questi testi, sentire anche direttamente, poi commentare direttamente con chi li ha fatti, specialmente per questo doppio esercizio, perché uno è il referente per il proprio paesaggio e chi l'ha scritto, e quindi bisognerà poi sentire lui. Ma soprattutto perché poi dovrà passare nelle mani di qualcun altro che deve ambientarci una scena, ecco, e quindi in qualche modo sarebbe interessante se tutti noi facessimo come scambio questa scuola di scrittura, ecco, non intendo parlare sempre così tanto ogni volta, ma entrare nei testi e poi sentire su questi testi anche delle opinioni vostre, e quindi discuterne insieme. E poi scriveremo, io terrei anche proprio un momento di scrittura durante queste ore, appunto per alcuni esercizi che secondo me, se fatti a prima vista, riescono meglio, e naturalmente quelli risulteranno scritti a mano, però vabbè, a meno che qualcuno abbia dei problemi proprio di grafia inestirpabili, penso che riusciremo a cavarcela lo stesso, ecco. E al limite qualcuno, se poi si finisce in tempo, si può anche poi leggere ad alta voce per farsi un'idea, ecco, quindi proprio per vedere il lavoro mentre si fa, perché se uno va a casa, si mette al computer, scrive, lo spedisce, non è proprio l'officina con il ferro ancora caldo appena battuto, ecco, è interessante fare le due cose. Bene, ora io mi sono creato un indirizzo di email apposta, proprio scuola di scrittura, una parola sola, @gmail.ch.com.
@gmail.com.
Ecco, che utilizzerò esclusivamente per
me. Credo che lo abbia,
sì, ecco.
Cavra, Gmail.
Una parola sola.
Scuola di scrittura.
La leggo io. È mio personale, è sì. Perché se no nella mia casella normale poi non c'è più memoria. Esatto, di mezza pagina l'uno. Perché visto che sono tanti e
bene
anche.
Grazie.
Bene, grazie a tutti voi.
No, la prima è di augurio.
Grazie. Grazie mille.
Salutiamo.
No, altro che 25 anni.
Qui si fa anche
parlare di loro.
No, tra due settimane, come dice. Però prima
una settimana per l'incipit e una per la pena.
Sì, è meglio secondo me.
Stasera c'è, per chi non ha problemi, un incontro con un grandissimo scrittore, che è Aaron Appelfeld. Scusami, dai la notizia precisa. Allora, ore 21 in sala Sant'Antonio, che quindi è Sant'Antonio, attraverso di Via Larga per andare all'Università Statale, al largo di qui. È uno dei più grandi scrittori viventi, Aaron Appelfeld, è israeliano. Vi consiglio vivamente di partecipare. Tra l'altro è del suo stesso editore. Editore Guanda. Aspettate Gigi stasera.
Ma lui non c'è la presentazione.
Prima sì, è stasera. Ma io volevo qui.
Ma l'hai
chiamato? Non vuole.
Ha detto che sarebbe venuto?
No, io non ho sentito. Speravo.
Ma una volta lo si può invitare a fare una cosa a lui, perché penso che abbia anche il punto di vista di una vita.
Molto d'accordo.
E in quel caso appunto se io poi lo so con un po' d'anticipo
per iniziare. Grazie. Quando è che ci vediamo? Giovedì, dopo domani. Perfetto. A che ora, scusami? Sì, perché io prima devo andare, perché oggi sì, dovete insieme. Sì. Va bene, grazie mille. Thank you.
Deve essere il più presente, ma no? comunque hanno no, sto pensando una cosa, quindi alla fine